Buongiorno cari amici. Così ho sentito. Molti di voi sapranno che molti dei discorsi del Buddha, dei sutra, iniziano proprio così. Che erano stati raccontati e poi raccontati ancora, e poi alla fine, in questo caso, questo discorso è arrivato alla fine a me e io ve lo trasmetto. È un sutra molto speciale, nascosto da qualche parte nella profondità dell'immensa struttura dei discorsi, e sono stato felicissimo di scoprirlo. Siete pronti? Un giorno il benedetto stava nel parco dei cervi in Isipattana, al di fuori di Benares. A quel punto il discepolo laico Dhammadina, insieme ai suoi 500 discepoli laici, ma non credete in questo numero, 500 potrebbero essere di più o di meno, è il modo solito di dire molti, almeno centinaio. Quindi una grande folla di amici che erano venuti con questo Dhammadina si avvicinarono al benedetto, si inchinarono e sedettero da parte. Sedendo così da un lato, il discepolo laico Dhammadina disse al benedetto: possa il benedetto darci consiglio, venerato, possa il benedetto istruirci in ciò che è per il nostro bene e per la gioia per un lungo tempo. Quindi arriva la prima risposta del Buddha. In questo caso, Dhammadina, voi tutti dovreste esercitarvi come segue. Ogni tanto osservare e dimorare nei sutra pronunciati dal Buddha, che sono profondi nel loro significato, che vanno al di là del mondo, che siano in relazione alla vacuità. Dhammadina ascoltò questo consiglio del Buddha e osò dirgli: beh, rispettato insegnante, sai, noi laici dimoriamo in case affollate di bambini, che a noi piace usare il legno di sandalo, che indossiamo ghirlande, profumi, trucco, che godiamo dell'oro e dell'argento. Non è facile per noi osservare e dimorare in questi sutra pronunziati da te, che sono profondi nel loro significato, che sono al di là del mondo, in relazione con la vacuità. Questo significa semplicemente: beh, abbiamo altro da fare noi che fare questo. Abbiamo responsabilità. Potremmo non riuscirci, e non soltanto ogni tanto, ma non riuscire mai a studiare questi sutra che sono profondi nel loro significato, che riguardano la vacuità e tutta questa roba. Io mi immagino il Buddha a quel punto, che stava lì con Dhammadina. Il Buddha era così felice di dargli ai propri discepoli un passo più profondo da far seguire, ma lo sapeva, erano suoi discepoli, erano andati a trovarli molte volte. E quindi Dhammadina, diciamo, era umile, forse il modo più positivo di metterla nel guardare questa situazione. Sono piuttosto certo che se fossimo stati lì noi saremmo stati orgogliosi di dire: ora sto davanti al Buddha, wow, e lui mi dà fiducia che io posso ogni tanto avere il tempo di lasciare andare tutte le mie gioie, tutto questo lussuria, bambini, prendermi il tempo per studiare e studiare questi sutra profondi nel loro significato che riguardano la vacuità e roba di questo genere. Questo è ciò che ci avviene oggi. Le persone si fiondano in questi suggerimenti, più sono profondi e più le persone sono felici. Al di fuori di qualunque comprensione di queste cose, ma sono orgogliosi che noi ci viene chiesto di fare questo, di tirarci su e dire: guarda, ecco. E allora in questo modo siamo meglio degli altri che invece non hanno studiato, e noi siamo pronti a dargli istruzioni, non è così? È questo che ho osservato tante volte. E questo rende così speciale la comunicazione fra il Buddha e Dhammadina, così immensamente speciale. Puoi sentire immediatamente che Dhammadina è già diverso. Noi saremmo stati acchiappati, saremmo caduti nella trappola. Dhammadina dice: ma amato maestro, noi abbiamo già delle pratiche, non è questo il punto. La frase successiva dice: insegnaci. Insegnaci, caro maestro. Noi ci siamo già realizzati nei 5 addestramenti. Allora, per noi, per coloro che non hanno mai sentito la parola 5 addestramenti, è il modo tradizionale di chiamare Shila, i 5 che molti di voi conosceranno come addestramenti della consapevolezza, che sono un adattamento dei 5 Shila, dei 5 precetti. Un modo speciale di pensare e comportarsi. Dhammadina allora dice al Buddha: noi siamo già realizzati, siamo già stabiliti nei 5 addestramenti. E questa frase è molto importante a questo punto. Siamo già realizzati, questo. Siamo già stabiliti, non abbiamo soltanto letti, ma li pratichiamo. Non è che li recitiamo una volta al mese, oppure facciamo una cerimonia e riceviamo un documento da mettere via. Da mettere in un cassetto, sì. Siamo stabiliti in questa pratica. Viviamo su questa base. Conduciamo la nostra vita in accordo con essi. Siamo fermamente stabiliti in essi e non deviamo mai da essi. Questa è una dichiarazione forte. È qualcosa che già la maggior parte di noi o nessuno di noi potrebbe dichiarare. Noi sappiamo, ciò di cui sta parlando, i cinque precetti, i cinque Shina. Ma per la mia comprensione, la maggior parte del tempo noi li mettiamo in discussione. Ci sono delle discussioni sul Dharma, su come applicarli e quando applicarli. E come forse cambiarli un po' qui e là, in modo che possano, diciamo, essere adatti alla nostra vita. Ci sono perfino persone che nel cammino spirituale che entrano sì, nel cammino spirituale ma non sono intenzionati ad allenarsi nei cinque addestramenti, è anche possibile anche questo. È per questo motivo che questo punto è così importante. La Madina, a partire dalla sua pratica, della sua esperienza, può dire: noi siamo stabiliti nei cinque addestramenti. E ancora più importante che dice noi. Non dice io. Non sono sicuro di quello che fa il mio vicino o qualcun altro. Dice noi. Per qualche ragione ha l'esperienza che tutti i suoi amici che sono lì con loro, magari sono compagni di affari o qualunque altra cosa, sono stabiliti nei cinque precetti. Non ha mai incontrato nessuna situazione in cui qualcuno di loro non fosse stabilito in essi. Per favore, quindi, ascoltate questo primo noi in cui abbiamo bisogno di osservare. Normalmente noi diremmo io. E non sono neanche tanto sicuro se io lo sto facendo, se io sono stabilito, ma io non mi preoccupo, non so se tu lo stai facendo. Non è il fatto di mettere in discussione questo. Non è di avere discussioni sul Dharma per essere sicuri di chi lo sta seguendo e chi non li sta seguendo. Non c'è l'FBI dei cinque addestramenti. È un'esperienza. È una realizzazione. È qualcosa da non mettere in discussione. E grazie a questo, dice: caro insegnante, fino a questo punto non ci siamo arrivati, ti assicuro. Ci siamo stabiliti a questo livello. Per favore, insegnaci qualcosa che sia un po' oltre questo, qualcosa che sia, per così dire, il prossimo passo. Sarete sorpresi qual è il prossimo passo. E ora userò una traduzione tedesca del sutra. Con una chiarezza che non può essere incrollabile, sì, da cui non si può deviare, per così dire, una certezza da cui non deviare, voi seguite il termine tradizionale, voi andate verso i rifugi del Buddha, del Dharma e del Sangha. Per molti di noi che hanno una forte simpatia per il buddismo, per così dire, diranno, vabbè, certo, prendere rifugio, sì, lo conosco. E magari diranno anche che ci sono buddisti che non hanno neanche preso rifugio. Qui il Buddha dice, è il livello successivo. Quindi avete portato nella vostra vita già certi approcci diversi, certi comportamenti diversi. Shila sono essenzialmente diciamo, un addestramento comportamentale, non dovresti fare questo, non dovresti fare quello, non dovresti parlare in questo modo o in quell'altro, e così via. E quindi è una sorta di preparazione. E ora siete pronti per il prossimo passo. E il prossimo passo è ruotare la vostra mente verso un approccio spirituale. Ora potete girare la vostra mente alla mente del Buddha e girare la mente alla mente del Dharma. Un'esperienza profonda, una sensazione profonda di che cosa parla l'insegnamento, ma non a livello filosofico, ma una sorta di cambiamento del livello della mente. E allora da qui arriva noi, prendiamo rifugio negli altri praticanti che praticano come noi. Questo è ciò che per noi, per questo che per noi è così importante, che le persone che appartengono a questo gruppo spirituale abbiano ricevuto la trasmissione dei cinque addestramenti e hanno preso rifugio nel Dharma, nel Buddha, nel Sangha. È una sorta di fondamento. Noi potremmo anche non essere così bravi in questo, molto probabilmente. Nessuno di noi, incluso me stesso, può dire onestamente: io sono stabilito nei cinque addestramenti. Ci sono volte in cui non seguo il quarto, la parola amorevole, la parola consapevole. Non sono bravissimo solo nel primo. Non essere aggressivo, non essere arrabbiato. Sapete com'è? Abbiamo tutti. Abbiamo tutti alcuni argomenti, ambiti in cui dobbiamo andare un po' più in profondità, finché un giorno potremo dire, beh, fondamentalmente ci sono. A volte qui e là qualcosa, ma il prossimo è anche più difficile. Non siamo davvero consapevoli di qual è il nostro punto di riferimento, il nostro modo di osservare. Potete comprendere facilmente che un uomo d'affari prende rifugio nei suoi soldi, nel suo benessere e nel suo essere riconosciuto. Una persona politica si orienterà in quella direzione. La prima cosa la mattina guarderà il giornale per vedere se sono citati, sperando che sia in modo positivo. Questo è il loro modo di prendere rifugio. Se comprendiamo il prendere rifugio, molto spesso siamo consapevoli che prendiamo rifugio in qualcosa di diverso. che c'è qualcos'altro che è importante per noi, per esempio nell'essere lodati, e non che qualcuno ci guarda i nostri fallimenti. Cerchiamo se siamo, di vedere se siamo amati, sperando che lo siamo da tutti e così via. Questa non è la mente del Buddha. Il livello successivo per coloro che stanno praticando in modo molto forte come monaci, avrebbero certe pratiche per riconoscere il Buddha, il Dharma e il Sangha. Questo che amo molto questo sutra, questo discorso. È molto raro. La maggior parte del tempo il Buddha parla ai suoi monaci. Molti dei sutra iniziano con oh, bhikkhu, monaci. Oh, non tanto bhikshuni, cioè monache, perché al tempo non c'erano monache, solo uomini. I bhikkhu avrebbero risposto: oh, venerato dal mondo, per favore insegnaci e noi ti ascolteremo. Qui c'è un gruppo di come si dice, laici. Il modo di indicare i laici era householder. Lui usa la parola householder, che significa padroni di casa. Questi householders, questi laici, e anche uomini d'affari, ricchi, tutte queste persone che hanno soldi e così via. E la bellezza in questo è che loro praticano, pur essendo uomini d'affari e magari anche impegnati politicamente, non so che altro. Li aveva istruiti per tantissimi anni e loro avevano praticato le cose che lui aveva suggerito. Molti dei discorsi di Dharma del Buddha erano una sorta di comunicazione con qualcuno come i Brahmini, cioè diciamo di caste spirituali alte in India, che discutevano alcuni insegnamenti, alcuni argomenti per chiarirsi, per chiarire questi argomenti. E questi sutra vengono molto usati in Occidente, servono a capire i fondamenti del buddismo. Tutto ciò non sta avvenendo qui. C'è una sorta di relazione insegnante-maestro, insegnante-discepolo, dove in questo caso i discepoli siamo noi, semplicemente noi. Secondo, rispetto a quegli anni, a quei tempi, noi siamo ricchi, siamo immensamente ricchi. Potremmo non avere così tante case affollate di bambini che hanno le loro camere, ma comunque noi abbiamo tutta quella situazione e abbiamo immense distrazioni e siamo così convinti che tutto questo è importante per noi e non abbiamo neanche il tempo per ciò che è a fondamento per i cinque addestramenti, la consapevolezza. Quindi Madinna in realtà chiede: sai, amato maestro, va bene studiare i sutra, lo accettiamo, lo capiamo, ma siamo più interessati ad avere istruzioni per la nostra vita quotidiana. Cosa possiamo fare in modo preciso? Cosa possiamo fare per elevare la nostra mente, sollevarla, senza studiare o filosofeggiare tutta questa roba? Dacci qualcosa, qualche indicazione, qualche suggerimento che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana, sempre. Quindi lui in qualche modo rifiuta questo fatto di ogni tanto studiare i sutra. No, ogni tanto. Quindi, come noi tutti sappiamo, ci sarebbe state abbastanza scuse per non avere il tempo di farlo. Questo è più importante, quello è più importante. Quindi dice, per favore, dacci qualcosa che noi costantemente possiamo portarci alla nostra mente e che possiamo osservare noi stessi e dire, oh, sto deviando da questo. Soprattutto come un uomo d'affare, potremmo scoprirci che stiamo deviando in una sorta di avere un speciale guadagno da qualche parte, o andare in competizione con qualcuno nella gelosia. E allora a quel punto possiamo ricordarcene. Io ho preso rifugio nel Buddha. Lo farebbe il Buddha questo? Molto probabilmente no. E questo ci dà una sorta di spinta, un'intenzione quotidiana, non la sera ricordandoci quello che è successo durante il giorno, bene, non ho fatto bene qua, non ho fatto bene là, domani farò diversamente. No. Ci scopriamo sul momento che stiamo deviando, e allora la mia mente ora sta in questo o quell'altro. Sapete, Thay è davvero uno dei discepoli più dedicati del Buddha, davvero. E lui ha suggerito di avere una piccola statua del Buddha da mettere in tasca, e quando ci scopriamo che stiamo deviando e ce ne rendiamo conto, ora sta sorgendo una gelosia, oppure di avere qualche idea di fare qualcosa. Lo sappiamo, non è questo il fatto. Allora mettiamo la mano in tasca, prendiamo nel pugno il piccolo Buddha e diciamo, tu lo faresti? E anche se lui non dice niente, sappiamo già. Ok. Fammi dare un'occhiata alla situazione. Potrai fare magari le cose diversamente. Ah sì, è vero. Ah già, ho ricevuto i 5 addestramenti. C'era già qualche suggerimento in merito. Capite come vanno queste cose insieme? I 5 addestramenti e il prendere rifugio? Il prendere rifugio non è solo un rituale, questo è sbagliato assolutamente. È un cambiamento profondissimo dell'atteggiamento della nostra mente. Guardare in una direzione diversa. Come allora direi, dal condizionamento della mente condizionata biologica alla mente spirituale. Va bene? Va bene come insegnamento? Basta? Ora possiamo andare avanti. Ci siamo riuniti qui come gruppo. Questo è un semplice termine che viene sempre normalmente usato nella società. Questo qui è un gruppo di persone. C'è una sorta di moda, direi, di chiamare un gruppo di persone che ha sentito qualcosa del buddismo un sangha. Non è questo per cui che si intende per sangha. Sangha è semplicemente un termine usato dal Buddha per dire un'assemblea, una riunione, un semplice riunirsi delle persone, questo è un sangha. È il termine sangha. Per questo Thai usa la parola comunità, che è già un po' difficile perché abbiamo diverse idee di che cosa sia una comunità. Questa qui non è una comunità, questo è un gruppo. Ci siamo riuniti, assemblati, associati in qualche modo, come sangha, dicendo che questo gruppo è interessato alle pratiche del Buddha e ai suoi insegnamenti. Ora, quando avete sentito quello che ho detto prima, capirete che un sangha tradizionalmente è solo un gruppo di persone in cui ognuno è stabilito nei 5 addestramenti, la consapevolezza, e ha preso rifugio. Questo è il minimo. Altrimenti, come si dice in America, sareste soltanto simpatizzanti del buddismo. Venite, prendete un po' di questo, di quell'altro, un po' di compassione, un po' di saggezza. Ma non è questo che è un sangha. Tradizionalmente si dice anche soltanto coloro che hanno raggiunto l'illuminazione sono un sangha. Perché se dici io prendo rifugio nel sangha, allora che cosa? Chi sono questi in cui prendi rifugio? In questi che entrano dalla porta e fanno una sorta di arsa e psicoterapia, prendi rifugio in quelle persone lì. Comprendete che l'approccio tradizionale è soltanto coloro che davvero hanno preso rifugio. Dopo un po' adesso, non molto dopo, il Buddha dice non ci sono abbastanza persone per prendere rifugio, così tanti illuminati a quel livello lì, e quindi ha un po' ridotto la definizione a tutti i monaci. E questo è il termine, il senso vero e proprio del termine del buddismo nella tradizione Theravada. Il sangha è soltanto i monaci. Ora osserviamo un attimo, adesso nei prossimi giorni approfondiremo un po' questo aspetto, perché è un termine molto critico, importante, e anche è necessaria una profonda comprensione. Perché Thai usa la parola sangha molto spesso, in modo deliberato, e dice 2500 anni fa, il Buddha ha previsto che il prossimo Buddha avrebbe avuto il nome Maitreya. Maitri significa in realtà amore, non è un amico, non amore in sé. Significa un amico spirituale, molto importante. Abbiamo avuto un addestramento per tanti anni. Kalyanamita Training. Un addestramento che a Intersai si chiamava Kalyanamita Training, cioè l'addestramento dell'amico spirituale. È molto importante ora cogliere questo termine, che già nel sutra che ho menzionato, sebbene il Buddha all'inizio si è posto come insegnante dicendo voi dovreste leggere questo o quest'altro discorso che ho fatto, si era messo un po' nella posizione dell'insegnante, il Guru Dhammadina lo ha riportato giù e ha detto senti, aspetta, sai, per favore, comprendici. Non andare oltre, vedere a che punto siamo. E il Buddha è immediatamente sceso, ha incontrato i suoi discepoli a livello in cui loro potessero comprendersi l'uno con l'altro. E il Buddha molto spesso si riferisce a se stesso come un Kalyanamitra, un amico spirituale. Vedete, questo crea una relazione diversa. Come dico spesso, il periodo dei guru è finito. E specialmente ora negli ultimi anni tutti questi guri hanno avuto le loro cadute. Questi grandi Rinpoche, non so che altro, Hiroshi, sono tutti, diciamo, appiattiti. È finito, quindi. Quindi iniziamo ad avere una diversa relazione. E questa relazione è portata nel gruppo. È per questo che lui dice, penso che Maitreya possa nascere come comunità, come gruppo di persone, come sangha, e non semplicemente come individui. Questo pezzo di frase è molto importante, non solo come individui. Noi ancora rimarremo individui e ne parlerò i prossimi giorni in modo intensivo. Ma cade qualcos'altro allo stesso tempo, qualcosa di totalmente diverso. Ed è molto delicato scoprirlo. Sapete, fin qui la comprensione del gruppo è un termine, un gruppo inteso in senso sociopolitico, sì, è un termine sociale per un gruppo di persone. Questo termine copre tutto, da persone che appartengono l'uno all'altro, per esempio perché sono una famiglia o per religione, che sono una sorta di membri di qualche gruppo in cui tutti hanno certe cose, hanno qualcosa in comune, per così dire. Per esempio, o tutti hanno una Harley Davidson, queste moto, allora tu sei membro di quel club, se non ne hai una, sei fuori. Oppure hai la stessa visione politica, allora sei un membro di quel gruppo, di quel partito. E se non ce l'hai, non ne sei parte. Qui Quindi questo serve a mostrare agli altri che sono membro di quel gruppo. Questa era l'intenzione della tonaca per i monaci e le monache. Ti tagli i capelli e metti la tonaca perché ora sei un discepolo del Buddha. È per questo che noi abbiamo le giacche marroni, già solo per mostrare, non ti puoi nascondere. Quindi ci sono stati segnali, modi per divestirsi o di comportarsi, non so cosa, per questo che si chiama l'identità in gruppo. Sapete. Il punto è ora che non avete più bisogno di alcuna sensibilità. Ma è davvero un monaco? Davvero pratica? Se osservate quella persona, lo saprete. Ma se viene catturati dalla tonaca, direte semplicemente sì, lui pratica. È chiaro. Perdete la sensibilità. Il Buddha, durante la sua vita, gli fu chiesto, amato maestro, che cosa è più importante per te? Un monaco o un laico? Probabilmente questa fu una domanda fatta da un monaco. E il Buddha rispose, solo coloro che praticano. Ma se avete quel tipo di segnale, identità, la tonaca, la maglietta, non so cosa, siete catturati nell'idea di gruppo, di appartenenza. E un gruppo è sempre un gruppo. Il gruppo in sé stesso crea dei confini. Perché o ne sei parte o non ne sei parte. Per definizione. Quindi c'è qualcuno che appartiene a quel gruppo, un interno, e qualcuno che non ne fa parte, un esterno. E a quel punto è una separazione. Tutta questa storia del gruppo ci è arrivata attraverso centinaia di migliaia di anni dalla nostra esperienza di essere un piccolo gruppo, un villaggio ad esempio, in cui tutti conoscono tutti gli altri, in cui si ha la stessa tipo di religione, stessa lingua, e grazie a questo, a causa di questo, uno si sente al sicuro, ha fiducia, conosce le persone. E non sarai mai sicuro quando qualcun altro si avvicina da un villaggio vicino. Questo parla la nostra lingua? Possiamo chiedere? È un nemico? O cosa? La seconda parola, quando la seconda guerra finì, la maggior parte delle persone dimenticarono che questo... Che c'erano tantissimi rifugiati dall'est verso l'ovest. E io appartenevo a questo... Ero un rifugiato. Ma sono stato abbastanza fortunato che mia mamma veniva da quel piccolo villaggio dell'Occidente e quindi fui immediatamente accettato nel villaggio. Appartenevo a quel villaggio. Mio nonno era il sindaco del villaggio. Ma tutti gli altri che venirono restarono al di fuori del villaggio, avevano delle case speciali, piccole, fuori. Io lo so cosa significa essere in un gruppo o non esserci. Ed è per questo che sono molto attento, accorto su questo. Io appartengo a un gruppo religioso e ho attraversato periodi in cui rifiutavo tutti coloro che non vi appartenevano. Questo non è ciò che significa sangha, non può essere questo che significa sangha. E non è ciò che Thay intendeva quando disse che il prossimo passo sarà un sakya, il prossimo Buddha. Non sarebbe stato un passo successivo, sarebbe la continuazione di ciò che c'era già. L'esclusione, l'aggressione, nemici, confini. Se questo è il prossimo passo, dobbiamo guardare le cose diversamente, molto diversamente. Ed è per questo che siamo qui. E non è facile, perché siamo così intrappolati da questa immagine dei gruppi. Non sappiamo come aprirci. Ecco, questo è quello che volevo dirvi oggi. Ciononostante, per tutti noi, soprattutto per coloro che vivono in questo tipo di new age, in questa nuova società, è importante avere un gruppo, appartenere a un gruppo. Abbiamo tutti bisogno di questo senso di appartenenza a qualcosa. In questo senso, Thay ci ha portato al termine originale dei villaggi e parla molto spesso di famiglie. Il sangha è una famiglia, dice, attenzione, attenzione. E allora a quel punto il vicino non ne fa parte. Ma ciò che sta dicendo è, se abbiamo in mente ciò che stiamo facendo, questa è una sorta di paradiso, una sorta di porto. Non chiuderci dentro, ma rilassarci in un gruppo di amici, persone che hanno lo stesso tipo di intenzione. Possiamo in questo modo riguadagnare fiducia e possiamo lentamente aprirci. Possiamo imparare a aprirci e comunicare, perché abbiamo un ambiente in cui possiamo tutti imparare a farlo. E questo è così importante avere, per questo è importante avere cosa? Un sangha. Va bene, ok. Un gruppo di persone che hanno la stessa intenzione. Il termine appropriato sarebbe una comunità intenzionale, che abbiamo lo stesso approccio. Vogliamo tutti la stessa cosa, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. C'è una sorta di movimento verso qualcosa. E ancora questa comunità intenzionale, che negli Stati Uniti è il termine principale che viene usato, è una comunità intenzionale soltanto se tutti hanno la stessa intenzione. Altrimenti è un club di non si sa che cosa. Thay a un certo punto era così duro e disse: il sangha non è un gruppo d'amici. Va bene, ma ci stiamo un po' facendo i conti con questo per arrivare a quel punto. Non è un club di amici, ma in qualche modo ancora lo è. Tutti questi amici qui hanno bisogno di avere la stessa intenzione. Tutti noi abbiamo bisogno di essere qui perché vogliamo crescere in senso spirituale, perché la nostra intenzione è di lasciare andare, lasciarci indietro, la mente condizionata biologica, e muoverci, elevarci alla mente di Buddha. Questa è la nostra intenzione. Non sto dicendo che lo faremo domani, ma c'è un'intenzione che non dimentichiamo mai e poi mai. Se c'è qualunque dubbio nella mia mente, devo prendere in tasca il piccolo Buddha e dire: ah, Wow, bene. Qual è la mia intenzione? Beppe una volta disse: vuoi avere ragione o vuoi crescere? E poi di mettere il piccolo Buddha in tasca, cioè, ok, d'accordo. Aiuta questo. Molto spesso ora io metto enfasi su questo punto, che tutti coloro che sono in questa sorta di gruppo intenzionale hanno bisogno di avere la stessa intenzione. Quindi la domanda è, e questo è per oggi, qual è la nostra intenzione? La nostra intenzione di essere qui, di essere un tale sangha in questo gruppo? E quanto comprendiamo e realizziamo che questo essere in questa comunità intenzionale è una sorta di una rete di profondo rilassamento. Sapete, in nostra vita quotidiana ci siamo in situazioni in cui veniamo sbattuti da una parte all'altra e ora abbiamo sotto questa rete di sicurezza. Il Sangha è una rete di sicurezza, nient'altro. Molto spesso non siamo ancora lassù e cadiamo, e allora qualcuno ci aiuta a rialzarci, a ritornare alla consapevolezza, ai 5 addestramenti e così via. È importante. Ci rendiamo conto di questo? Ne abbiamo un'esperienza che cose stanno così? Siamo membri di questa sorta di club che fornisce agli altri una rete di sicurezza e con gli altri che diffondono la stessa rete di sicurezza, ma sapendo che questo non è ancora ciò che cerchiamo. È soltanto qualcosa che ci permette di entrare nel circolo, è importante. E quindi dobbiamo andare un po' avanti. Grazie. Sono così eccitato e contento di quanto vi vedo felici e vividi nonostante il lungo viaggio che avete fatto, siete proprio qui presenti. Grazie.